Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati all'ascolto della terza parte del libro Il Sergente nella Neve di Mario Rigoni Stern, letto e narrato da Daniela Barzan e Giovanna Amore. I movimenti dei russi fanno capire ai soldati del caposaldo italiano che qualcosa sta cambiando. Gli uomini sono in tensione e un alpino si spara un colpo al piede per tornare a casa. Presto arriva l'ordine di ripiegare. Rigoni ripete insistentemente ai suoi soldati: «Ricordatevi, dobbiamo restare sempre uniti». Rigoni torna dal tenente Cenci, che gli conferma che quella sera si ripiega e che arriverà forse il tenente Pendoli a sostituire Moscioni, ma sino a quel momento è lui, Rigoni, ad avere il comando del suo caposaldo. Tornato alla tana, il sergente Rigoni si prepara lo zaino. Brucia lettere e cartoline, ma lascia i libri e ordina agli uomini di prepararsi per la ritirata portando munizioni e le cose ritenute necessarie. Rigoni sente addosso tutta la responsabilità del momento. Fa chiamare tutti i caposquadra e dà gli ordini su come muoversi. Partono nella notte e le squadre si muovono secondo gli ordini del sergente Rigoni, che partirà per ultimo.
Per fortuna la notte era buia. Il silenzio era pesante come la notte. Ero solo. Dalla trincea sentivo i passi degli alpini che si allontanavano. Erano vuote le tane. Sulla paglia che una volta era il tetto di un'isba giacevano calze sporche, pacchetti vuoti di sigarette, cucchiai, lettere gualcite. Sui pali di sostegno erano inchiodate cartoline con fiori, fidanzati, paesi di montagna e bambini. Ed erano vuote le tane, vuote, vuote di tutto, e io ero come le tane. Ero solo sulla trincea, non pensavo a nulla. Stringevo forte il mitragliatore. Premetti il grilletto. Sparai tutto un caricatore. Ne sparai un altro e piangevo mentre sparavo. Saltai nella trincea, entrai nella tana di Pintossi a prendere lo zaino. Vi erano delle bombe a mano e le gettai nella stufa. Levai ad altre bombe le due sicurezze e le posai piano sul fondo della trincea. Mi incamminai verso la valletta. Incominciava a nevicare. Piangevo senza sapere che piangevo e nella notte nera sentivo solo i miei passi nel camminamento buio. Nella mia tana, inchiodato ad un palo, rimaneva il presepio in rilievo che mi aveva mandato la ragazza per il giorno di Natale.
Dopo aver abbandonato i caposaldi, incomincia la tragica ritirata nella steppa, la sconfinata steppa russa, in un inverno freddissimo, in un inferno di ghiaccio, 5.000 chilometri di neve e tormenta. Ormai gli alpini e i tanti soldati combattono solo e disperatamente per tornare a casa e fanno il primo combattimento che sembra essere l'unico, e invece ve ne saranno tanti, tanti altri prima di uscire dalla sacca. E le compagnie e i reparti perdono uomini, stremati giorno dopo giorno dalla fatica dell'andare a piedi e decimati dalle pallottole e dal freddo. Il sergente Rigoni raggiunge la squadra di Pintossi.
Camminavamo curvi, silenziosi. Ogni tanto qualcuno imprecava, ma era uno sfogo per la disperazione che gravava dentro. Dove si andrà ora? Si accorgeranno i russi che abbiamo abbandonato il caposaldo e ci inseguiranno subito. Resteremo prigionieri? Mi fermavo ad ascoltare e guardavo indietro. Era tutto nero, era tutto silenzio. Al fosso anticarro alcuni alpini della 113 armi d'accompagnamento mettevano le mine.
«Presto», ci dissero, «siete gli ultimi, dobbiamo distruggere la passerella».
Quando passai la passerella e fui di là, mi pareva di essere in un altro mondo. Capivo che non sarei più ritornato in quel villaggio sul Don, che stavo per staccarmi dalla Russia e dalla terra di quel villaggio. Ora sarà ricostruito. I girasoli saranno ritornati a fiorire negli orti attorno alle isbe e il vecchio con la barba bianca, come lo zio Geroska, avrà ripreso a pescare nel suo fiume. Ora avranno tutto livellato e, invangando a primavera, avranno trovato i bossoli vuoti delle armi italiane. I ragazzi giocheranno con quei bossoli e io vorrei dir loro: «Vedete, anch'io fui qui, dormivo là sotto di giorno e di notte andavo per i vostri orti che non c'erano più».
Si cammina, fa molto freddo, ma sotto il peso dello zaino pieno di munizioni si suda e si cade ripetutamente sulla neve e ci si rialza a fatica. Spesso arriva il vento della steppa.
Si levò il vento, dapprima quasi insensibile, poi forte sino a diventare tormenta. Veniva libero, immenso, dalla steppa senza limiti. Nel buio freddo trovava noi, povere piccole cose sperdute nella guerra. Ci scuoteva, ci faceva barcollare. Bisognava tenere forte la coperta che ci riparava la testa e le spalle. Ma la neve entrava da sotto e pungeva il viso, il collo, i polsi, come aghi di pino. Si camminava uno dietro l'altro con la testa bassa. Sotto la coperta e sotto il camice bianco si sudava, ma bastava fermarsi un attimo per tremare dal freddo. Ed era molto freddo. Lo zaino pieno di munizioni a ogni passo aumentava di peso. Pareva da un momento all'altro di dover schiantare come un abete giovane carico di neve. Ora mi butto sulla neve e non mi alzo più. È finita. Ancora 100 passi e poi butto via le munizioni. Ma non finisce mai questa notte e questa tormenta. Ma si camminava. Un passo dietro l'altro. Un passo dietro l'altro. Un passo dietro l'altro. Pareva di dover sprofondare con la faccia dentro la neve e soffocare con 2 coltelli piantati sotto le ascelle. Ma quando finisce? Alpi, Albania, Russia. Quanti chilometri? Quanta neve? Quanto sonno? Quanta sete? È stato sempre così? Sarà sempre così? Chiudevo gli occhi, ma camminavo. Un passo. Ancora un passo.
Il capitano, in testa alla compagnia, consulta la bussola perché ha perso il collegamento con gli altri reparti. Tra i soldati che per lo sfinimento e il freddo cominciano a lasciarsi andare sulla neve, c'è anche un giovane alpino, al cui padre, alcuni anni dopo, ritornati in Italia, il sergente Rigoni dirà la dura verità della morte. Gli uomini sanno che devono marciare fino ad un paese dove ci sono magazzini e comandi. Quella notte Rigoni incontra Adriano, un paesano che gli offre marmellata e formaggio trovati in un magazzino.
Con la baionetta cercai di rompere il formaggio per staccarne un pezzo e restituirgli l'altro. Ma dopo essermi levato i guanti, sentii un dolore impensabile straziarmi le mani e non fui capace di tagliarlo. Le mani non seguivano il cervello e le guardavo come cose non mie e mi venne da piangere per queste povere mani che non volevano più essere mie. Mi misi a sbatterle forte una contro l'altra, sulle ginocchia, sulla neve, e non sentivo la carne e non sentivo le ossa. Erano come pezzi di corteccia di un albero, come suole di scarpe, finché me le sentii come se tanti aghi le perforassero. E me le sentii a poco tornare mie queste mani che adesso scrivono. Quante cose può ricordarmi il mio corpo!
Rigoni saluta Adriano, e riprende il cammino sotto la tormenta assieme agli altri. Finalmente arrivano al villaggio dove trovano magazzini e comandi. La tormenta è cessata e tutto ha lo stesso colore grigio. La stanchezza e il sonno prendono il sopravvento. Il sergente Rigoni si accorge tristemente che mancano parecchi uomini. Gli alpini entrano nelle isbe già strapiene di soldati per riposare al caldo e Rigoni va verso un'isba indicatagli da un vecchio.
Busso, si affaccia una donna russa e mi fa cenno di entrare. È caldo qui dentro, è come nella mia tana al caposaldo o nelle stalle, con la differenza che qui vi è questa donna russa con 3 bambini e 3 imboscati italiani. La donna mette a bollire l'acqua e fa alzare i ragazzini che mi guardano sdraiati su dei cuscini. Prende i cuscini e li mette su una specie di palco. Vi butta sopra anche una coperta. La mia la mette ad asciugare vicino al fuoco. Mi fa cenno di salire sul palco a dormire. Mi siedo con le gambe ciondoloni e finalmente dico «Spaziba!» Quando l'acqua bolle mi fa il caffè e finalmente, dopo tanti giorni, mando dentro qualcosa di caldo. Da tanti giorni non dormo. Il caposaldo, i chilometri, i miei compagni, i russi morti nel fiume, la Katiuscia, i miei paesani, il tenente Moscioni, le bombe a mano, la donna russa, i muli, i pidocchi, il moschetto. Ma esiste ancora l'erba verde? Esiste il verde? E poi dormo senza sognare nulla, come una pietra sotto l'acqua. Quando sono pronto per uscire, la donna mi porge una tazza di latte caldo. Latte come quello che si beve nelle malghe all'estate o che si mangia con la polenta nelle sere di gennaio. Non gallette e scatolette, non brodo gelato, non pagnotte ghiacciate, non vino vetroso per il freddo. Latte. E questa non è più Naya in Russia, ma vacche odorose di latte, pascoli in fiore tra boschi d'abete, cucine calde nelle sere di gennaio, quando le donne fanno la calza e i vecchi fumano la pipa e raccontano. La tazza di latte fuma nelle mie mani, il vapore sale per il naso e va nel sangue. Bevo. Restituisco la tazza vuota alla donna dicendo «Spaziba».
Nell'isba ci sono 3 imboscati che non vogliono seguire Rigoni. Rimangono al caldo perché lì si sta bene e fuori ormai sono circondati dai russi. Rigoni osserva il paese che è tutto un brulicare di donne, di vecchi che recuperano ciò che è possibile salvare dai magazzini in fiamme. E un viavai di mezzi, di muli, di slitte. Immagina i soldati russi che stanno arrivando. Raggiunge la sua compagnia e si riprende a camminare.
Attraverso la steppa si snodava la colonna che poi spariva dietro una collina lontano. Era una striscia come una S nera sulla neve bianca. Mi sembrava impossibile che ci fossero tanti uomini in Russia, una colonna così lunga. Quanti caposaldi come il nostro eravamo? Una colonna lunga che per tanti giorni doveva restarmi negli occhi e sempre nella memoria, ma si avanzava lentamente, troppo lentamente, e così con il gruppo che mi seguiva ritornai fuori dalla pista per cercare di portarmi più avanti. Un po' qua e un po' là ero riuscita a radunare quasi tutto il mio plotone. «Stiamo uniti», dicevo, «e camminiamo in fretta». Venne la notte e arrivammo in un piccolo paese nella steppa. Non so che giorno o che notte fosse, so che faceva molto freddo e avevamo anche fame. Attorno a noi c'era una gran confusione. Si sentiva parlare tedesco, ungherese e italiano in tutti i dialetti.
Arrivano ad un altro paese, è abbandonato. Non ci sono neppure animali, si sente solo l'abbaiare dei cani. Lì sono in tanti, ungheresi, un corpo corazzato tedesco, la divisione Vicenza, ciò che è rimasto della Giulia, la Cuneense, la Tridentina e tutti i servizi. arriva l'ordine di muoversi, ma si torna indietro perché di retroguardia. Il cammino è difficoltoso nella neve alta. Ai soldati la stanchezza fa sembrare ogni passo un chilometro. Finalmente si fermano, sfiniti, presso delle isbe isolate. C'è un fuoco e c'è caldo e persino paglia sul pavimento. Si può dormire. Poco dopo, però, il sergente Rigoni viene chiamato dal capitano che gli deve parlare. Rigoni esce e non lo trova. Rapito al sonno, sfatto dalla stanchezza, crede di impazzire, gli viene da piangere.
Pesto con ira la neve, agito le braccia, faccio crocchiare i denti, i sassi mi ballano nella gola. Calmati, non impazzire, calma. Ritorna nell'isba del tuo plotone, ritorna a dormire. Chissà cosa ti attenderà domani. Domani, ma è già l'alba. Le mattine al caposaldo, quando rientravo nella tana calda ed era pronto il caffè. Le mattine prima di venir soldato, quando andavo per legna e sentivo il canto degli urogalli. Le mattine che salivo alle malghe con il mulo grigio. E lei starà dormendo tra le lenzuola di bucato nella sua città di mare. Ma sarebbe meglio buttarsi su quel mucchio di neve e dormire. Chissà come sarà morbida. Allerta, sta allerta. Cerca l'isba del tuo plotone. Stringo i denti e i pugni e do calci nella neve. Ritrovo l'isba, entro e mi lascio cadere fra i corpi caldi dei miei compagni. Ma non dormo forse nemmeno un'ora perché Cenci batte alla porta e dice forte: «Plotone mitraglieri, sveglia! Fate presto! Si parte! Rigoni, sveglia!» Come desidererei dormire! Dormire ancora un poco solo. Non ne posso più. O impazzisco o mi sparo. Ma pure mi alzo, esco, raduno il plotone, controllo per vedere chi manca. Vado in cerca dei ritardatari e facendo questo ritorno quello di sempre. Non penso più né al sonno né al freddo. Gli altri plotoni della compagnia sono già partiti e noi siamo gli ultimi a partire. «Fai presto», mi dice il maggiore Bracchi. «Dobbiamo andare all'assalto e cercare di aprire la sacca». Si odono le raffiche secche dei mitra russi, le nostre pesanti, i colpi acuti dei fucili, qualche scoppio di mortaio e di bombe a mano. «E bisogna passare», dicono. Perché al di là c'è una strada da dove ci possono venire incontro le motorizzate tedesche. Ma i russi non vogliono lasciarci passare. Sparano, sparano, sparano e io ho paura.
Termina qui la terza parte del Sergente nella neve di Mario Rigoni Stern. Letto e narrato da Daniela Barzan e Giovanna Amore. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della quarta parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.